eccomi. Quello che vedremo stasera non sarà tanto, sì, anche io, evidentemente qualcosa da condividere, però proveremo a lavorare tra singolare e un po' insieme sulla parola di Dio, perché sapete, in Occidente ci sono delle università che studiano la Bibbia, degli esperti, qualcuno che ci vive proprio su questo, e va a finire che noi che siamo gente normale diciamo: ma io cosa vuoi che ne sappia? Non, quando provo, qualcuno di voi ha provato a leggere la Bibbia per intero?
Io sì.
Parti dalla Genesi, arrivi al Levitico, porco schifo, poi vai avanti, dici i numeri, porco schifo 2, e dico, qualcuno arriva fino alla fine questo. Però non è stata scritta per essere letta così, è stata scritta per essere letta in comunità. E la cosa sorprendente, sorelle che sono anche in missione, è che in missione c'è della gente che non sa né leggere né scrivere, ma interpreta bene la Bibbia. Vuol dire che anche noi siamo in grado. Stasera proviamo, d'accordo? Però una piccola premessa. Vi leggo, conosce, sa che questa è una cosa bella. Se avete mai sentito chi è questa ragazza, è morta a 29 anni, ma è morta ed è ancora viva nella sua brillantezza, nel 43, Etty Hillesum, il suo diario è meraviglioso. È una ragazza disordinata, nel diario si capisce, a un certo punto si fa capire anche che ha abortito da sola. E lei stava con un filosofo, Spencer, e forse anche con due, ma a un certo punto nel suo pieno disordine intuisce delle cose, il suo diario è una meraviglia. E queste sono le ultime righe, per l'ultima pagina, scritta nel campo di concentramento. Poi muore dopo pochi giorni. Volevo solo dire questo. La miseria che c'è qui è veramente terribile. Eppure la sera tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi, mi capita spesso di camminare di buon passo, lungo il suo spinato, e allora dal mio cuore si innalza sempre una voce. Non ci posso fare niente, è così, è una forza elementare. E questa voce dice: la vita è così, è una cosa splendida e grande. Più tardi dovremo costruire un mondo completamente nuovo. Che questa voce parli in un campo di concentramento vale in realtà per tutti noi, perché ci sono degli ottimi motivi per scoraggiarsi nella vita. Ognuno ne ha, ottimo. Però se gli diamo ragione, è già finita. Con un altro punto, no? Due settimane fa, sì, nella mia parrocchia, a un certo punto, stavo celebrando un mattino feriale, ero di quasi 40 anni più giovane in chiesa, la mattina, e arrivo in sacrestia, erano 8 chiamate da un numero che non avevo in memoria. Rispondo finalmente. E era mancata quel mattino mentre vestiva le due bimbe, una mamma molto giovane, e il papà mi chiamava dicendo: se puoi passare. Era passata una mezz'ora dalla morte e il vedovo mi ha veramente stupito, è stato terribile e bellissimo, perché mi ha detto: guarda, passata mezz'ora, ma io il mio lutto l'ho finito, perché adesso bisogna andare avanti. Un po' disumano, ma poi approfondendo non era senza sensibilità. E in un qualche modo è così per sé, anche per noi. Sono ottimi motivi per farci rallentare, stancare, perdere il sorriso, ma nel Signore Gesù ce ne sono molti di più per dire: la vita è una cosa grande, grande, ma non si può fare da soli. Allora adesso, quindi Veronica ci legge il brano, vi chiedo per favore di non preoccuparvi di comprenderlo, semplicemente in modo rilassato di ascoltare.
Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui con un paralitico portato da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù visse la loro fede e disse al paralitico: figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: perché costui parla così? Bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire al paralitico ti sono rimessi i peccati o dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo, non abbiamo mai visto nulla di simile.
Se in modo semplice, per favore, ognuno sottolinea, per me, nell'ascolto che ho fatto, letto da Veronica, quindi solo una volta, la parte più importante per il momento. E la riguardiamo con gli occhi, ognuno scrive, sottolinea solo quello. Senza problemi, può anche essere che dopo cambiamo idea.
Stiamo percorrendo il testo, quindi con la stessa tranquillità segniamo anche la frase più strana, che mi lascia più perplesso di tutto il brano. Se qualcuno ha già finito, si gira verso il vicino o i vicini, non più di tre in tutto, e gli dico la più importante, la più strana che ho trovato. Ve la dite tra voi. Per farlo bisogna parlare. Chi è che mi aiuta e dice la sua frase più importante? Quindi risposte sempre giuste.
Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati? Devo spiegare?
Basta. Sì. Altre frasi importanti?
Che cos'è più facile? Dire al paralitico ti sono rimessi i peccati o dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina?
Grazie. Qualcuno ha scelto altro?
Ma Gesù, avendo conosciuto, avendo subito conosciuto il soffritto, così parlavano tra sé.
Interessante.
Conosciuto il
soffritto. Capisci nello spirito. Poi? Nessuno ha scelto altro? Non ci credo.
Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone.
Sì.
Ok, vista la loro fede.
Vista la loro fede.
Io non c'ero più posto neanche davanti alla porta.
Era in casa.
Sì.
Non abbiamo mai visto nulla di simile.
Sì.
Io ho sottolineato la cosa più importante, figlio ti sono rimessi i tuoi peccati, e poi la frase più strana, che quello si alzò, preso solo il lettuccio e arrivò.
Ecco, passiamo allora a quella che ci lascia perplesso. Va bene? Molto bene. Altri? Cosa ci lascia perplesso?
Perché costui parla da lui?
Avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensava tra sé.
Ti sono rimessi i tuoi peccati.
Non abbiamo mai visto nulla di simile.
Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone.
Più o meno questo, c'era qualche altra frase. Ok, per ora è stato difficile, vero? Molto facile, molto bene. E un testo, una vera storia, trasforma il mondo. Chi sta raccontando, avete mai, sapete, un amico, voi ce l'avete sicuro, che rovina tutte le barzellette, no? Adesso ti rovino la barzelletta, già che si alza lui e dici, ah, schifo, e in effetti è così. E invece ci sono quelli che per ogni stupidaggine ti tengono incollato, no? Insomma, qualcuno c'ha proprio un talento. Non so se avete mai notato che l'uomo è l'unico animale che per vivere deve tessere dei vestiti e deve tessere delle storie. Quando tu incontri una persona, ti racconti, lo ascolti. Quando fate le cene, quando facevate le medie, le superiori, ci si ritrovano, no? Insieme a dire, ti ricordi la bidella che è caduto? Sempre le solite cose, tra l'altro. No? Però se non racconti, non ti importa. E in realtà, nemmeno che servirebbe la parola, perché il vostro viso questa sera dice già un sacco di cose di voi. Penso anche il mio, credo che non sia un po' spiacere, ma la storia, raccontare una storia è fondamentale. Da quando eravamo bambini a quando moriamo, sempre raccontarsi una storia. Quando nella coppia non si parla più o arrivi a casa non hai voglia di raccontare, è già pronto, è proprio un'altra cosa. Allora proviamo a dare, datemi fiducia, 5 minuti, a questo brano la possibilità di cambiarci la vita. Dice, è esagerato. Proviamo, senza uso di stupefacenti. D'accordo? Proviamo. Allora, il brano è tratto dal Vangelo di Marco, che con Luca e Matteo scrive un Vangelo che, se lo guardate bene, con occhi così un po' curiosi, è fatto a episodi tutti corti, tutti cortissimi, come questo. Infatti a messa si può leggere. Quando c'è un brano di Giovanni è finita. Quest'anno leggeremo in Quaresima tre bei capitoli di Giovanni. Allora, se per caso sono dei bambini a messa, cosa che adesso è meno rara della neve, ma tu li vedi subito, no? E sono brani tanto lunghi. Invece Marco e Matteo, tac, la Veronica non ha neanche perso la voce all'inizio. Perché si chiamano proprio così, sono brani scritti apposta per i propri, per essere ritagliati dal contesto, più fatti apposta. Questo è interessante, con gli occhi dello studioso ci fa capire che quei libri lì non sono stati scritti come libri, ma sono stati scritti dopo un uso di condivisione in comunità, altrimenti sarebbero più lunghi. Invece no. Allora, se è così, guardate un po', per favore, qualcuno mi aiuta e mi dice da dove, qual è la situazione iniziale della narrazione. Se fosse un teatro, aperto il sipario, cosa c'è? Cosa appare?
Una casa.
Un villaggio che si chiama Cafarno, giusto? Qualcuno sa anche Cafarno se è in montagna?
No, sul mare.
Sul lago, è un bel posto, potrebbe essere, non so, un lago maggiore dove c'è George Clooney, la villa, un posto bello così, un po' meno verde. Però è sul lago, perfetto, un po' verde anche quello. Entro di nuovo a Cafarno, quindi la prima azione aperta al teatro quale potrebbe essere? Non Gesù seduto, ma l'ingresso in una città. Dopo si seppe che era in casa di chi? Si seppe che era in casa di chi? Gesù da dove veniva? A Nazareth, vero? Nazareth e Cafarno sono abbastanza vicini.
Il ragazzo...
No, è proprio di Gesù. Gesù per un po' di anni ha vissuto da single a Cafarno. Si capisce bene dalla narrazione che esce di casa, si sarà comprato, penso, una cosa un po' più sobria di quella di George Clooney, però adesso è un mago, e torna nel suo paese dove è andato ad abitare, entra ed è in casa. Si radunarono tante persone, tanto da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Questo è l'inizio, va bene? Ci dimentichiamo tutto. Per favore, l'ultima riga, come finisce il teatro? Dove siamo? Cosa rappresentiamo? Non tutti insieme?
Paralitico con l'efficio che se ne va.
Ecco.
E tutti che ci dicono, non abbiamo mai visto nulla di simile.
Vero che Gesù, sì, Gesù non è il protagonista della fine, no? Lui fa delle cose, ma alla fine chi è protagonista è questo che se ne va e gli altri stupiti. È avvenuto qualche cosa, d'accordo? Allora, proviamo a immaginare se il brano finisse al versetto 5, non ci fosse dal 6 in avanti. Che cosa cambierebbe? Si recarono da lui con un paralitico portato da 4 persone, 4 si comprende, uno parlato del lettuccio, non potendo però portarlo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto, operazione se fossi padrone di casa, ma per la casa tua, il punto dove egli si trovava, fatta un'apertura, calarono un lettuccio su cui giaceva il paralitico, che sarà stato entusiasta di questa manovra da circo. Gesù, vista la loro fede, interessante, fiducia che Gesù non si arrabbi, che gli altri lasciano il posto, che il paralitico non si spaventi e che Gesù intervenga bene. Quindi loro si fidano, disse al paralitico, figliuolo, ti sono rimessi per il peccato. Se finisse qui il brano, cosa potremmo dire?
Tutto bene anche perché finisce bene.
Esatto, uno è paralitico, non vede l'ora di confessarsi. È vero. Però hai ragione, perché non hanno litigato con nessuno. Se finisse qui, nessuno ha litigato. Però, arrivati qui, è evidente che insomma, la diagnosi non è quella che ti aspetti. Un paralitico si suppone che abbia desiderio di camminare, no? Invece Gesù dice al paralitico: ti sono rimessi i tuoi peccati. A questo punto dobbiamo passare alla scena successiva, dove, bravissimi, prima qualcuno ha notato, c'è un passaggio che lascia perplessi, o meglio, siccome Gesù lo comprendiamo, ma lui intuisce nel cuore. Secondo me riesce a Gesù, ma riesce normalmente anche a tutte le donne, questa cosa qui, no? Perché io abito con due o tre confratelli, ma non siamo attentissimi. Quando arrivo a casa, mia mamma mi dice: non è andata bene stamattina. Non è andata benissimo, infatti. No. Loro pensano in cuor loro, Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito, disse. Loro non gli dicono però quello che abbiamo detto noi, ho detto io, che il paralitico forse si aspettava un miracolo diverso del perdono. Obiettano un'altra cosa. Che obiezione è questa qua degli scrivi?
Bestemmia. Bestemmia.
È una bestemmia, perché nessuno può perdonare un peccato. In effetti a noi ci sembra, perché siamo educati sin da bambini a un po' a credere. Non so però se entriamo veramente nell'atto incredibile che esista un perdono. Il perdono è una cosa disumana, una cosa che va oltre le possibilità. Diciamo, vabbè, ma proviamo a pensare alla parte di chi ha commesso qualcosa di terribile. Io ho commesso qualcosa di terribile, non so se credo che sarò mai perdonato, non lo so. Allora questa gente qui dice: tu hai detto una cosa che non sta al mondo. E in effetti Gesù risponde: come guarire un corpo è dono di un Dio potente, così anche il perdono è della stessa consistenza. E quindi, per far capire una cosa, come si alza, eccetera. Allora facciamo la seconda lettura. Vi chiedo per favore, di nuovo con la penna, di provare col vicino tutte e quattro le domande. Pronti? Avete un sacco di tempo. Due minuti. Pronti? Allora, va, ognuno con il suo vicino. È lecito utilizzare un cellulare, perché il contesto, bisogna vedere cosa c'è prima e cosa c'è dopo. Quindi abbiamo la prima domanda: chi è che è riuscito a recuperare il contesto? Quando facevate i compiti in classe, secondo me copiavate meglio. Quindi, dai, contesto. Siamo a Cafarno, nel villaggio di Cafarno. Qualcuno ha trovato cosa c'è nei versetti prima, alla fine del capitolo 1? Una guarigione di un lebroso. Alla fine della guarigione Gesù gli dice: non dire niente a nessuno. Sapete che i lebrosi non potevano vivere in città, perché era contagioso. Quindi dove abitavano?
Fuori,
scomunicati. Gesù gli dice: non dire niente a nessuno. Lui lo dice a tutti. Alla fine del brano il lebroso entra in città e Gesù non può più
entrare.
Quindi Gesù prende su di sé la situazione del lebroso. Il lebroso è reintegrato e Gesù, siccome tutti lo cercano, non è più tranquillo, quindi sta fuori. Cosa c'è dopo questo brano? Dopo c'è questo e dopo c'è la chiamata di Matteo Levi, che è un pubblicano, pubblico peccatore, d'accordo? Il pubblicano non ci sembra tanto simpatico, ma provate a immaginare come funzionava realmente. I romani, per governare, hanno bisogno di complici. Se tu sei complice, non paghi le tasse, puoi prendere una parte e puoi essere favorito, cittadino romano. Vuol dire che tu, che sei fedele alla legge, perdi, magari ti portano via anche un figlio, devo fare il soldato, hai un sacco di difficoltà. Il tuo vicino, che invece ha tutti questi benefici, al mattino ti dice: ciao, come stai? E tu rispondi: ecco. Questo è la volontà, no? Questo non era amatissimo. Quindi prima c'è un lebroso, dopo c'è un pubblicano. Questo è il contesto, e dal punto di vista scenografico siamo sul lago a Cafarno. Vai, secondo, qual è l'ambiente in cui possiamo immaginare la scena? Quindi avviciniamoci dal punto di vista dell'immaginazione. ci vuole un po' di immaginazione, come erano fatte le case al tempo di Gesù, no? Come...
un ambiente un po' ostile.
Un ambiente ostile? Sì, gli scribi sono ostili, vero? Ma dal punto di vista così dell'immaginazione, come ve le immaginate?
Ma cioè, io me lo metto come una cosa tra lo stile e il fatto del dover mettere come una maschera.
Ok? Cioè, posso chiedere però, per voi siete troppo profondi, ed è grande. Però proviamo a immaginare solamente i luoghi, se fa il sole, se piove.
Okay.
Proprio così, come ce ne immaginiamo?
Una casa che puoi scoperchiare.
Perfetto.
C'è già un tetto che puoi scoperchiare.
Quindi è fatto.
Quindi è fatto paglia.
Paglia, frasche, qualcosa del genere. Molto bene.
Puntuale.
Sapete, vicino a Cafarno c'è un posto che si chiama Magdala, che ci ricorda qualcosa, che era famoso per la puzza di pesce. Perché il pesce, che si vende bene, si mangia, è ottimo, eccetera, si può anche essiccare, vendere secco, però per essiccarlo devi farlo asciugare, marcio, ha un profumo. Allora, l'economia del posto era di questo tipo qua, pesca e essiccazione del pesce. Quindi, come ce le immaginiamo queste case? Non nevica, è vero?
No.
Perfetto. C'è sole o piove quel giorno?
C'è sole.
Piove, perché sennò ho scoperto che non tetto. Se piove, eh? Non piove, a parte che piove poco, però va bene. Altri particolari, forza. Quanta gente c'è? Da cosa si capisce?
Non riescono
a passare, lo giuro.
A causa della folla.
Guardate, la messa della domenica nella mia parrocchia si può passare tranquillamente. Se arrivate all'offertorio, vi sedete dove volete, non c'è problema. Invece lì, no, d'accordo, c'è una patena di gente, per dirlo in pugliese, si dice anche patena in pugliese. Poi, però, scusate, se non si può neanche entrare dalla porta, quella gente lì, cioè, dov'è Gesù? Come ve li immaginate disposti nello spazio? In piedi.
Gesù è dentro.
In casa sua. Può anche darsi che la casa di un singolo non fosse proprio
grande.
Un hangar dell'aeroporto. Può darsi che fosse veramente una capannetta. Non fosse. Quello che si è trovato, in effetti, sono degli ambienti piuttosto piccoli. Va bene? Ma Gesù è dentro con molta gente, però non sono solo uno o due dentro. Da cosa si capisce che c'è più di uno o due dentro la stanza? Perché c'è già tempo, c'è già spazio che ci sia qualcuno che pensa male di Gesù. Quindi proprio uno o due, diciamo, gli scribi saranno stati almeno tre, forse anche 10. Quindi
alcuni
non sappiamo, quindi un po', c'è un po' di gente. Va bene, un'altra cosa, come ve immaginate sto lettuccio del paralitico?
Una
brandina. Va bene, sì.
Una barella però messa più che altro a modo di pistole. Una barella...
Siccome sono in quattro a portarlo, si può immaginare, insomma, poi l'hanno legato con un salame, in quattro lo portano. Questi quattro, che legami hanno col paralitico? Uno dice degli amici, dei paralitici. Cosa si può? Fate un po' qui, un po' di investigazione. Cosa dite?
Gli amici.
Parenti
vuol dire tuo fratello.
Parenti? Perché no?
Qualcuno questo?
Un po' robusto,
sicuramente non erano quattro meglio. Poi non è che l'hanno calato da 18 piani,
no.
Era anche piccolo, quindi
però,
tuttavia, d'accordo, è vero. E da cosa fanno, cosa si può capire di loro nel rapporto col paralitico?
Che ci tengono.
Ci tengono. E nel rapporto con Gesù, che è padrone di casa, probabilmente quel tetto lì non l'aveva messo per farglielo togliere.
Che ci tengono bene.
Poi lo mettiamo a posto.
Ma sì, lo conoscono, però come dicevo, mi sembra di un rapporto un po'... che rimangono un po' frenati.
Mm-hmm.
Frenati dalle maschere.
Mm-hmm. Andiamo a vedere se è vero. andiamo a vedere. Questo qui lo calmano davanti, fermiamo la scena lì. Lo calmano davanti, cosa vede Gesù e lui che cosa vede? Questo paralitico, diamo lì il beneficio di muovere il corpo con gli occhi, poverino. Che cosa si crea in quel momento lì?
Vista la fede.
Mm-hmm. Gesù vede la fede di quelle persone, per cui non si arrabbia, ma apprezza la fede di quelle persone e dice
figliolo,
ti sono rimessi i tuoi peccati. Ma dato che il villaggio è piccolo, la gente mormora, magari sapeva che il paralitico era noto mafioso dell'epoca, non sappiamo. Probabilmente, cioè, quella parola lì, come l'ha ricevuta il paralitico? Esatto, ma tutto sto pasticcio, ti fanno fare appunto trapezista da circo, arrivi finalmente davanti a Gesù con tutte le tue attese, e cosa avrà provato il paralitico?
Delusione.
Delusione? Oppure?
Un po' di imbarazzo.
Sì?
Quel senso di non risolto.
Mm-hmm.
Cioè, se ti aspetti di arrivare davanti a Gesù, dici... Invece...
Esatto. Eppure non sappiamo niente del paralitico. Sappiamo che alla fine fa una cosa. Gesù gli dice: prendi il tuo lettuccio e vai, e lui obbedisce. Obbedisce. Quindi qualcosa succede. Adesso, per favore, ho quasi finito, andate tranquilli. Gli scrivi, per favore, gli scrivi, perché caspita entrano in casa di Gesù? Secondo voi, perché quel giorno non lo sapevano probabilmente il paralitico? Sarà messo d'accordo tutto il villaggio. Oh, alle 4 viene Filippo alle 4. Gli scrivi, perché sono andati a casa di Gesù, secondo me?
Per poi in fallo, cercare qualunque cosa. Loro non si aspettavano il paralitico, ma speravano di trovare comunque qualche frase, qualunque cosa, per attaccare in modo pretestuoso.
Darsi?
Però in partenza, perché se il giorno prima, cioè subito prima, abbiamo detto che c'era la questione del lebbroso, quindi
scusate,
volevano capirci.
Ha appena iniziato la sua carriera, ora è appena fatto il primo miracolo, che è guarire un lebbroso, uno dei primi miracoli, è uno che improvvisamente si mette a fare miracoli. Parte la commissione della dottrina per la comunicazione della dottrina della fede e va a verificare se i messaggi di Medjugorje sono autentici o meno, va bene? Parte la commissione, non sappiamo. Fatto sta che questa gente qui si fa leggere in cuore da Gesù, che dice: io lo so che cosa pensate adesso, lo so che cosa pensate. Quindi evidentemente non siamo tanto lontani da questo aspetto. Poi, perché Gesù risponde? L'ultima cosa, quella frase che diversi di voi hanno detto, per me è centrale. È più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure alzati, prendi il tuo lettuccio e vai. Se fosse una domanda reale, voi cosa rispondereste?
Alzati.
È più difficile guarire il corpo o guarire lo spirito? Corpo, dice qualcuno. Lo spirito, dice qualcun altro. Voi cosa dite? È una bella domanda, eh? Non è poco, eh? Sapete qual è la prima causa di mortalità in Europa sotto i 39 anni? Il suicidio. Di gente sanissima, sanissima. La prima causa di mortalità non è la malattia, ma sono corpi sani che non sanno cosa farsi nella vita. Nello stesso tempo, però, un corpo malato è un corpo che ti dice: la vita non sta andando bene. Non è una cosa qualsiasi, dice: vabbè, oggi piove, oggi sono male. No, tutto. Quindi Gesù dice: guardate che il corpo e lo spirito sono due dimensioni molto delicate. E d'altronde, chi di noi non ha sofferto per la fatica di accettare il proprio corpo? Ora, io non ci credo. C'è qualcuno che dice: a me non è successo. Forse a me non è successo oggi, perché ho dovuto fare altro. È vero? E chi di noi, nello stesso tempo, non ha uno spirito che è molto inquieto? Caspita. Gesù entra in quel modo lì. Vi chiedo adesso di passare alla terza, la quarta penso di averla scritta drogandomi, quali verbi, però vi chiedo scuse. Con i vostri vicini minuziosamente, quindi Donne in sala massacrati vicini, minuziosamente, quali sono i personaggi del brano? Li dite voi, scriveteli voi, via. Pronti? Via. Allora, non ne dimentichiamo neanche uno, promesso?
Sì, grazie.
Vai.
Gesù.
Grazie. Questo sbagliamo mai. Catechismo, qualsiasi domanda, i bimbi dicono, Gesù, ha chiesto che ora è? Gesù. Molto bene, questo è giusto. Poi?
Paralitico.
Paralitico.
Quattro persone.
Quattro amici, quattro persone.
Parenti.
Vabbè, diciamo i quattro. Poi?
La gente.
La gente.
Gli scrivi.
Dio.
Gesù è Dio, quindi non è sbagliato. Altro? Mi hanno detto tutto? Sì. Il bimbi se fai così, poi dico, ah, sicuramente c'è anche un gatto! No,
ma quindi Gesù è Dio e gli metti...
Gesù è lui, è Dio. Sicuramente, se vuoi dire il padre, il padre è stato presente diversamente, questo sì. Gesù è Dio, lui.
Sì, beh.
No, però non ci sono altri personaggi. Bravi, per favore, di ognuno proviamo a dire insieme cosa fanno. La gente. La gente in realtà non c'è, ma tante persone. Cosa fanno?
Ascoltano
e sono...
Occupano
spazio. Sono ostacolo. Molto bene. Entri un giorno in chiesa, tutti pregano con molta intensità, tu l'unica cosa che fai con intensamente è romperti. E a volte la gente non fa quello che... sono diversi da me. Quindi quella gente lì è lo stesso. Alla fine questi, durante il brano cosa fanno queste tante persone?
Ascoltano.
Secondo me sbirciano pure. Dopo devo raccontare. Però, e alla fine queste tante persone non solo sbirciano e ascoltano, ma... Vedete, sono dei verbi importanti. Cosa dicono? Si
meravigliarono
e lodavano Dio, stupore, una cosa significativa. Lodare Dio cosa vuol dire? Che sono andati fuori urlando? Perché erano sinceri, hanno detto, Signore ti ringrazio che sono venuto oggi, guarda cosa ho visto, una cosa incredibile. No? Questa gente. Poi, per favore, che cosa fa? Che cosa fanno i quattro?
Lo portano. Scoperto.
Arrivano davanti alla porta, bestemmiano, no, è vero? Non riescono, poi allora
scoperchiano, calano,
e dopo?
Non si sa, spariscono.
Non è poco,
sbirciano dal tetto.
Non è che dice il paralitico dopo paga loro un auto pranzo. Spariscono, va bene. Per favore gli scrivi, le azioni degli scrivi. Quelli che sappiamo,
Sono seduti
là erano.
Pensano.
Con loro. Sì. Poi in realtà. Finiscono. Anche loro. Però. Ci restano ancora due personaggi. Il paralitico, per favore, le azioni che fa.
Si fa portare.
Imbrecca verso gli altri che lo scarica.
Vabbè, suppone che fosse d'accordo. Forse non è entrato. Racconto questo. Quest'estate ho battezzato un bambino. Una parolaccia adesso. Battezzato un bambino di una famiglia della mia parrocchia adottato dal Brasile, no? E preso, credo, direttamente dalle sparatorie di Rio de Janeiro. Era una bestia. No? La parte prima del battesimo, che è durata 10 minuti, a un certo punto la mamma dice esco un attimo perché non riuscivamo neanche a parlarci. Finalmente arriva il momento del battesimo, lo prende, Joao, io ti battezzo, ho versato l'acqua in testa che era fredda, mi ha detto una puta, figlio di puttana. Amen. Vestitino bianco, però si vede molto, già immaginavo una bella parolaccia in portoghese. Quando fate il paralitico non agisce così, non sta urlando che non vuole. Ci sono dei miracoli in cui chi è portato a essere guarito urla. e di demoniati, io non ti voglio. Cioè, d'accordo. Poi, cosa possiamo... ci sono altri verbi? Gesù, guardandolo con amore, lo guarì. Gesù non guarda lui, cioè lui ha fatto tutto questo, arriva lì e Gesù guarda la loro fede, non guarda lui. Poi si mette a discutere con gli altri, finalmente ha ragione Veronica, l'unica azione che fa il paralitico.
Alza e se ne va, prende il lettuccio e se ne va.
Perché prende il lettuccio e se ne va?
Perché va lì.
Quella è la sua prima azione da guarito. Cioè lui non lo sa che è guarito, ma Gesù gli dice alzati, alzati
prende
e la sua azione provoca lo stupore di tutti i presenti. Allora, la domanda per concludere, ho finito, eh? Anzitutto, scusa, è stato difficile entrare in questo dramma, allora. Vedete, non è complicato. Non è che dobbiamo vedere che l'auristo intensivo del verbo alzati qui usa una porta, non è così difficile. Però adesso dobbiamo dirlo, proviamo. Vi chiedo per favore di scegliere, io li ripeto, i cinque personaggi, non li dite forte, li dite solo vicino, quello dei cinque in cui adesso sono più vicino. Tante persone, le azioni delle tante persone sono. Poi, l'altra azione, gli scribi seduti giudicano e non si stupiscono in un giurisco. Il paralitico portato da altri a un incontro con Gesù. Magari qui c'è qualche paralitico che è venuto con l'amico. La sua azione provoca il vero miracolo, non si può. I quattro che lo portano. Mi sta a cuore quello che tu stai provando. Mi piacerebbe che Gesù ti toccasse il cuore. E il corpo. Gesù, che lì in mezzo si sente giudicato, intenerito, appassionato di dimostrare che l'uomo davanti a Dio conta, che la guarigione esiste. Ognuno dice al suo vicino a quale dei cinque questa sera si sente di appartenere. Prego, dite solo tra voi, non ve lo chiederò forte. Io penso questo. Ovviamente perché, ma solo tra di voi, sono sicuro che si deve continuare e va bene così, però sono abbastanza convinto che per voi anche così, se leggessimo questo brano tra un mese, tra due anni, tra 10 anni, può anche darsi che il personaggio che avete scelto adesso non sia quello che scegliereste un'altra volta, ma il Vangelo io lo conosco, cosa lo rileggi tutti i giorni? Quante volte si può entrare in un fiume? Una volta sola, perché è cambiata l'acqua e sei cambiato tu, dice l'Eraclito. Ed è vero per il Vangelo. Non puoi leggere il Vangelo due volte, è impossibile. Sei già diverso ed è già diverso. Quindi, voi siete entrati in un personaggio, c'è un bravissimo autore di spiritualità, si chiama Sant'Ignazio, che dice, guarda che la preghiera è questo. Tu ti immagini il luogo, c'è il sole, non c'è il sole, come la casa, aspetta, fammi ripetere, la casa è così, quanta gente c'è? Poco, no, non sono pochi, sono tanti, te li immagini bene, entri nel brano, poi parli con tutti i personaggi, dice Ignazio, e parli con gli scrivi, parli, e poi scegli la tua posizione e rileggi tutto l'episodio mettendoti lì al posto, del paralitico, dei quattro, di Gesù, anche di Gesù. E alla fine questo brano è ospitale per te. Guardate che se voi avete provato, questo brano qui non è più come l'inizio della serata. Non è più così. E non è un ascolto difficile. Per cui adesso concludiamo con un minutino di lezione divina. Un minuto, non di più. Lo rileggiamo, e Veronica ce lo rilegge. Voi dovete, tra tutte le parole, adesso scegliere, dopo averlo masticato, ora quella che è rivolta a me questa sera. Sono sicuro che per me questa è la parola. D'accordo? Ognuno ha questo mandato e non la diremo a nessuno, ma la cerchiamo con molta chiarezza.
Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui con un paralitico portato da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono rimessi i peccati, o dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino», disse al paralitico: «alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti, e tutti si meravigliarono e lodavano a Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile».
Allora, copio sotto la frase rivolta a me. Prego. Non la diremo a nessuno. Ok? Adesso scriviamo che cosa mi chiede questa frase. Questa frase credo che mi chieda questo. E quindi concludiamo dicendo come posso rispondere a quello che mi chiede questa frase. Condividere. Per me la frase centrale di questo brano è: tutti si meravigliano. Mi chiedo di avere un cuore che si meraviglia. Proverò a rispondere questa settimana con della preghiera di ringraziamento tutte le sere. Questo metodo, le ultime tre, guardate, se voi provate a farlo sui Vangeli, funziona sempre. È messo a punto da una scuola di catechisti delle Filippine, fatto per delle persone illetterate, e funziona sempre. Qual è la frase che mi prende dopo un po'? Cosa mi chiede? Chiede, entra in dialogo con me, come gli rispondo e diventa vita. Vangelo non è scritto per le persone sacerdotiche, è scritto per le persone normali, siamo noi. Alzati è sicuramente un verbo importante, e questo brano è evidente che gli altri non sono solo positivi. Le tante persone sono un ostacolo, i 4 sono persone di fede, gli scribi sono persone giudicanti, Gesù però in mezzo guarisce. Questo aspetto degli altri rispecchia come è andata la nostra settimana, sono sicuro. Allora, penso che adesso Sua Grazia ci spiega bene, avremo il tempo per stare su questo brano o anche per approfondire.